Navegamundo risveglia l'immaginazione dei bambini con storie divertenti in giro per il mondo. La combriccola Navegamundo farà un viaggio nel tempo. In questa avventura, Pacha porta con sé nella sua canoa incantata Milù e Filè per arrivare alla Serra Gaúcha nel XIX secolo e decifrare un antichissimo mistero, aiutando così la loro amica Bianca, che vive nel nord Italia, a risolvere un problema. Gli amici devono trovare il nonno Piero, che custodisce una parte del segreto. In questo viaggio scopriranno come vivevano i primi immigrati italiani nel sud del Brasile. Sali a bordo in questa magica avventura insieme a noi. Bianca e la lettera misteriosa. Episodio 1. Un giro nel passato. Milù e Filè erano a casa quando il cellulare di Milù iniziò a suonare. Si trattava di una videochiamata di Bianca, un'amica italiana che entrambi avevano conosciuto in un gioco online. «Buongiorno Milù e Filè», disse l'amica appena apparsa sullo schermo. «Ho bisogno del vostro aiuto. Ho trovato una lettera antichissima, conservata nel baule di famiglia, che non riesco a capire. Sospetto che in questa lettera possa trovarsi la soluzione per un problema molto grave che succede nel frutteto di mio papà, qui in Italia». Gli amici si preoccuparono, ma Bianca non volle dire di quale problema si trattava. Voleva per prima cosa decifrare il messaggio della lettera, perciò ne inviò una foto dal cellulare. Era davvero una lettera molto antica. La carta si era ingiallita e la scrittura era molto curata. Alcune parole erano scritte in una lingua a loro del tutto sconosciuta. Si incuriosirono subito. La prima frase era strana. «Ca fiorisce con la visita delle Mirin». Che mai vorrebbe dire? Che lingua potrebbe mai essere?
E perché quella lettera, scritta dalla trisnonna di Bianca tanto tempo fa, era così importante per un problema che Bianca affrontava ora?
«Ci pensiamo noi a scoprirlo per te», le promise Filè, mentre aveva già in mente di ricorrere a Pacha. E in pochi minuti, eccola lì, era Pacha, l'amica che gli faceva fare viaggi incredibili nella sua canoa magica volante, capace di superare i limiti del tempo e dello spazio. «Pacha, sai cosa c'è scritto in questa lettera?» le chiese Milù. Pacha analizzò la foto e riconobbe subito le parole. «Si tratta di Talian con Cain Gang». «Talian con Cain cosa?» Filè non aveva capito bene e Pacha glielo spiegò. 150 anni fa, gli immigrati italiani parlavano i loro dialetti originari, diversi tra loro. Oggi si dice Talian, il modo in cui gli immigrati parlavano allora nel sud del Brasile. E Cain Gang era la lingua parlata dagli indios che vivevano allora da quelle parti. Non conosco benissimo questa lingua, ma direi che la lettera è stata scritta nel XIX secolo, nella Serra Gaúcha brasiliana. Per capire questo mistero, la vostra amica deve andare fino là. Gli amici fecero una nuova videochiamata e invitarono Bianca a fare un bel giro nel passato.
«Io? Un viaggio nel tempo?» disse Bianca impaurita dalla proposta.
«Proprio così, in una canoa magica. Ci divertiremo un sacco», disse Filè, tutto contento. «E se poi non riusciamo a tornare? E se la canoa dovesse perdersi?» «No, no, meglio di no. Io resto qui, andateci voi». Milù e Filè provarono a spiegare a Bianca che non c'era problema, che avevano già fatto decine di viaggi magici come quello. Ma non ci fu modo e dopo un po' i due salirono da soli sulla canoa. «Non siate tristi, ognuno ha i suoi tempi. Un giorno le verrà il coraggio», commentò Pacha, battendo il bastone sul fondo della canoa e dirigendosi verso l'anno 1894.
In tasca, Milù conservava la lettera della trisnonna di Bianca come se fosse un tesoro. La canoa viaggiava a una velocità incredibile. In pochi istanti, i tre videro un piccolo villaggio fatto di case di legno in mezzo a una foresta di araucaria. In lontananza si vedeva una famiglia in un frutteto di mele e pesche. Pacha li lasciò lì e disse: «Se avrete bisogno, sarò nei paraggi». Il posto era però pieno di api e Filè fece un salto per la paura che lo pungessero. «Ah, quell'ape mi ha quasi morso!» Così uno dei contadini si avvicinò per rassicurarlo. «Calma ragazzo, queste api non pungono, non hanno il pungiglione e sono le nostre più preziose amiche per impollinare i fiori. Ci aiutano a coltivare i nostri frutti». L'agricoltore si chiamava Giuseppe ed era arrivato in Brasile, proveniente dall'Italia, quasi 20 anni prima. Trovò che i vestiti di quei bambini fossero un po' strani, ma chissà, forse erano dei vestiti tipicamente brasiliani che non conosceva ancora. La casa della famiglia era tutta di legno, fatta di assi tagliate con un segaccio manuale, provenienti da pini nativi della regione. C'era un dolce aroma di frutta che permeava l'aria. La moglie di Giuseppe, Maria, zappava tutto intorno ad un fiorito albero di pesche e si dava da fare per sollevare un secchio bello pesante.
«Ci penso io», disse Filè.
«Cosa c'è in questo secchio?»
«Cacca di pollo, da mettere intorno all'albero»,
rispose Maria con tranquillità. E Filè fece una faccia un po' schifata. Pierina, la figlia della coppia, metteva un sacchetto di carta intorno ad ogni frutto. «Perché fai questo?» chiese Milù. «È così che proteggiamo le pesche dalle mosche».
«Venite! Vi faccio vedere come si fa!»
La mattina passò veloce nella piantagione. Milù e Filè erano esausti.
«Mamma mia! Ma non smettete mai di lavorare?»
«Certo che no! Siamo venuti in questo paese per lavorare, per fare l'America», rispose Maria.
Fu allora che Milù decise di parlare della lettera, il motivo che li aveva portati lì. Giuseppe diede un'occhiata alla lettera e si mise a ridere.
«Posso capire solo la metà. Queste parole non le conosco».
Milù si ricordò allora che Pacha aveva detto che alcune parole erano nella lingua indigena. Gli indios erano stati allontanati da quella regione proprio per fare spazio ai coloni. Come avrebbero potuto tradurre le parole per decifrare la lettera misteriosa?
«Non essere triste, c'è il nonno Piero che conosce Kaingang».
Ricordandosi di questo, Maria tirò subito sul morale di Milù. Fu uno dei primi italiani ad arrivare qui e visse con alcuni indios. «Andate avanti fino al 6° miglio e vi troverete la sua colonia».
«Colonia?» domandò Filè. «Tipo un profumo?»
«No», Maria rise. «Colonia è come chiamiamo le terre che acquistiamo qui in questo paese. E noi altri siamo tutti coloni».
«È lontano?» chiese Milù.
«Sarà una lunga passeggiata. Ma prima di andarvene, venite a mangiare qualcosa. Abbiamo dei biscotti di mais, del pane e salame, tutto fatto da me, e del latte fresco appena munto». I bambini mangiarono, ringraziarono e partirono.
La strada era bellissima, piena di puntini arancioni nel mezzo dell'immensità del verde, che erano nient'altro che mandarini, zucche e arance delle piantagioni. I due camminarono, fino a quando videro una casa in pietra alla periferia del villaggio. Ecco dove viveva nonno Piero. Un signore dai capelli bianchi e con i baffi aprì la porta e li fece entrare. I ragazzi
spiegarono al signore che ci facevano lì. E alla luce di un lampione, nonno Piero cominciò a tradurre la lettera che Milù aveva tolto dalla sua giacca jeans e consegnato a lui. Dunque, la prima frase ha delle parole in Kaingang. Ka, cioè gli alberi, fioriscono grazie alla visita delle Mirim, cioè le api. La seconda frase ha delle parti in Talian e dice così. Sono loro che diffondono l'oro in polvere dei fiori e danno vita ai persegari, gli alberi di pesca. E nonno Piero continuò.
Ma ci sarà un tempo in cui Nagir, Nir, bambina in Kaingang,
una bambina bianca come la luna, perderà la risa, il sorriso, perché Ka, gli alberi, saranno danneggiati dall'uomo, l'uomo. I bambini rimasero un po' in silenzio, cercando di capire cosa avevano appena sentito.
Ma questa bambina senza sorriso non può che essere bianca, concluse Milù. Ma perché le api dovrebbero rattristare bianca?
Filè era ancora pensieroso. Non ci è servito molto venire fin qui. Anche dopo la traduzione, la lettera non ha ancora senso.
Il messaggio non era per te, ragazzo, commentò nonno Piero. Fu scritto per questa ragazza che è bianca come la luna. Solo lei potrà svelare il suo vero significato.
Milù e Filè si guardarono. Dovevano chiamare Pacha per portarli da Bianca. Era arrivato il momento per un nuovo viaggio, ma questa volta verso il nord Italia.
Fine. Navegamundo, podcast di racconti culturali da ascoltare dove e quando vuoi. Scopri la prossima avventura. Ci vediamo là! Questo podcast è disponibile anche in portoghese, spagnolo e inglese. Crediti. Realizzato da Navegamundo, concetto, argomento e direzione di Marta Elisa Castro Eberle. Finanziamento, legge per il supporto alla cultura di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile.
Sostegno culturale Randon Companies, Racon Consorzi e Istituto Elisabetta Randon.
Produzione culturale a cura di Claudio Troian. Raccolta fondi eseguito da Capta Assão Gestão de Projetos. Trama Angelica Lopez. L'episodio di oggi è stato narrato da Maurizio Maestri. La produzione audio è stata realizzata da Luciano Lubisco Leins. Traduzioni effettuate dalla Minsk Idiomas a cura di Orazio Santini, con la collaborazione di Anne Savaris. Marketing digitale e consulenza di comunicazione a cura di Lidin, con la collaborazione di Lato Sensu. Illustrazioni di Adriano Oliveschi. La scena illustrata rimette alla Serra Gaúcha, Brasile.
Collaborazione speciale di Arthur Magnani,
Bebel Eberle, Cristina Medeiros, Elisa Eberle, Gianna Dalle Rive, Famiglia Uxai, Ellen Magnani, Letizia Lopez, Magda Torresini, Marley Zanetti, Marina Hainen, Marisette Estrella, Tayana Noyar, Vitalina Frosi
e Vilmar D'Angelis.
Diritti riservati Marta Elisa Castro Eberle. Lo sapevate che i bambini con un dispositivo mobile connesso a internet possono imparare e divertirsi contemporaneamente? Navegamundo.com. Il canale Navegamundo è disponibile anche sulle piattaforme audio.